Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è martedì 23 dicembre, sono le 9, 2 minuti e 18 secondi. Noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo da un articolo molto bello, molto denso, pieno di notizie, punti di vista, osservazioni, un articolo anche molto lungo, di Paolo Miedi, che troviamo oggi nelle pagine culturali del Corriere della Sera, dedicato a un, come spesso succede con gli articoli settimanali di Paolo Miedi, un episodio della storia. Ed è un episodio eloquente questo, proprio anche alla luce del disgelo dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Si parla della crisi dei missili del 62, partendo da un libro di Leonardo Campus intitolato I sei giorni che sconvolsero il mondo, la crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali, un volume di quasi 600 pagine pubblicato dall'editore Lemonnier, in cui, leggo sul Corriere, Leonardo Campus ricostruisce le vicende del 1962 che portarono Stati Uniti e Unione Sovietica sull'orlo della guerra. Nell'ottobre di quell'anno gli aerei da ricognizione americani scoprirono che i sovietici stavano installando missili nucleari sull'isola di Cuba, governata dal loro alleato Fidel Castro. Di fronte a quella minaccia, il presidente Kennedy annunciò un blocco navale di Cuba per impedire che altri ordigni atomici vi fossero trasportati. Dopo alcuni giorni di alta tensione e contatti febbrili, il 28 ottobre il leader sovietico Khrushchev annunciò il ritiro dei missili sovietici da Cuba in cambio del formale impegno degli Stati Uniti a non invadere l'isola. Poi in seguito gli Stati Uniti smantellarono i loro vettori nucleari in Turchia. Ma insomma, questo è l'episodio inquadrato. A partire da questo episodio e a partire da questo libro di Leonardo Campus ragiona Paolo Miedi. Interessante il racconto che fa Paolo Miedi, che, perché parte innanzitutto dalle reazioni degli intellettuali italiani alla crisi dei missili di Cuba. Progressisti anti-Kennedy, intellettuali scatenati su Cuba nel 1962, ma Togliatti riteneva incauto Khrushchev. Ed è questo articolo interessante perché mostra, ovviamente ragionando su un caso specifico della storia, mostra una dialettica sempre verde, cioè la dialettica tra il rapporto tra intellettuali e potere politico, e tra l'intelligenza degli intellettuali, dal punto dal pregiudizio platonico della necessità degli intellettuali di consigliare il tiranno con la spedizione sfortunata di Platone a Siracusa, questo come archetipo, quindi la necessità del potere di avere il consiglio degli intelligenti, e la concezione, l'idea che il potere sia troppo impegnato alla gestione del potere per avere l'intelligenza profonda delle cose. Questo genera una serie di paradossi che sono poi raccontati in maniera eloquente da Paolo Miedi, prendendo il caso specifico della crisi dei missili di Cuba. Ma vediamo quello che scrive Paolo Miedi oggi sul Corriere della Sera. Non sempre in Italia John Fitzgerald Kennedy è stato un mito. Ci fu un momento nell'ottobre del 62 in cui qui da noi lo Stato Maggiore dell'intellettualità di sinistra si dispose in assetto di guerra contro il 35esimo presidente degli Stati Uniti. Fu allora che il capo degli Stati Uniti sfidò l'Unione Sovietica, costringendola a ritirare i missili che Khrushchev aveva iniziato a installare a Cuba. Il Partito Comunista Italiano, ma ancor più il suo seguito di cineasti, scrittori, personaggi dello spettacolo e pittori, si schierò risolutamente dalla parte di Fidel Castro e dell'Unione Sovietica. Luchino Visconti si disse impressionato e costernato dal gesto di Kennedy, giudicandolo imprudente e molto pericoloso. Guido Piovene, che pure comunista non era, ricorda Paolo Miedi, così minacciò i responsabili del nostro paese. Il popolo italiano deve far sentire la sua voce, premere su chi lo governa e fargli capire che l'Italia non è disposta ad entrare in avventure come queste. Carlo Levi tenne a sottolineare, continua a raccontare Paolo Miedi in questo articolo che per l'appunto si apre con una specie di raccolta di dichiarazioni degli intellettuali relative alla crisi dei missili di Cuba e contro la reazione di Kennedy e la reazione americana. Carlo Levi tenne a sottolineare il fatto che quando fu consentito di costruire rampe di missili nei nostri aranceti di Puglia, non dovemmo subire blocchi da parte di chi era esposto all'offesa. Levi accusò Kennedy di essere una bambola tecnologica, di più, un uomo che, con il tono isterico di chi taglia i ponti dietro di sé e pare animato da volontà suicidia, proseguiva una politica di nazismo atomico. Ecco, Carlo Levi parla appunto di politica di nazismo atomico, proprio così, nazista atomico, sottolinea ulteriormente Paolo Mieli, che quasi non crede a quello che sta leggendo. Cesare Zavattini non ebbe esitazioni a pronunciarsi in favore di Castro. Sono sempre stato solidale con Cuba ed ho sempre creduto nella profonda necessità della sua rivoluzione. La sconvolgente notizia del blocco americano rende questa mia fede nella funzione di Cuba più drammatica, più reale, più totale. Continua a dire Zavattini, la pace è un bene troppo sacro e troppo prezioso perché debba essere compromesso, per di più sulla pelle di Cuba. Addirittura poi si racconta che l'editore Gian Giacomo Feltrinelli già intravedeva, scrive Paolo Mieli, la catastrofe della guerra nucleare, progettava di trasformare i suoi stabilimenti in sotterranei antiatomici, in modo da poter essere pronto a stampare i libri indispensabili a rieducare i sopravvissuti. Tutto questo è virgolettato, insomma. Queste sono state per l'appunto, ma proseguono in questo articolo, le reazioni degli intellettuali. Fra l'altro poi ciò che scrive poi Paolo Mieli, ciò che incuriosisce, non è che quegli intellettuali si muovessero all'unisono in solidarietà all'Unione Sovietica, ma che in quell'ottobre del 62 due di loro, pur schierandosi contro gli Stati Uniti, ritennero di distinguersi dagli altri. Uno di questi fu Elio Vittorini, per esempio, che espresse qualche dubbio sulle iniziative del mondo della cultura e per parte sua si rifiutò di dividere il mondo in buoni e cattivi. Poi un'altra figura importante fu quella di Aldo Capitini, che rifiutò di aderire alla manifestazione del Brancaccio, una manifestazione fatta dagli intellettuali all'epoca su questo, a parte il fatto del regime interno di Cuba e delle uccisioni che sono avvenute in questi mesi, anche senza processo di gente lì dentro. È chiaro che io sono contro l'imperialismo di Kennedy, ma non posso accettare che si mettano basi missilistiche né lì né in ogni altro punto. Quindi l'intelligenza, la compressione dei fatti di Capitini, che era eloquente dinanzi a una semplificazione, visto ovviamente col senno di poi, la consapevolezza di poi degli intellettuali. Ecco, ma alla descrizione appunto di una classe intellettuale piuttosto rigida, schematica nell'affrontare la crisi dei missili di Cuba, il paradosso, sottolinea Paolo Mieli, sempre ragionando sul Corriere della Sera di questo libro di Leonardo Campus, il paradosso è che la politica, sto leggendo, si caratterizzò invece per giudizi assai più sfumati e articolati di quelli degli intellettuali. Quindi, se noi prendiamo ancora il pregiudizio platonico secondo il quale la politica e il potere ha bisogno dell'intelligenza degli intellettuali per avere una visione illuminata delle cose, beh, il paradosso è che il caso della crisi dei missili di Cuba mostra esattamente il contrario, cioè mostra una politica, ovviamente vista col senno di poi, più capace di interpretare la realtà. Quindi la politica si caratterizzò per giudizi assai più sfumati e articolati di quelli degli intellettuali, scrive Paolo Mieli oggi sul Corriere della Sera. Clamoroso fu il fatto del Partito Comunista. Mentre i compagni di strada e la stampa del PCI si pronunciavano nei termini di cui si è detto, nel partito soffiava un vento sempre più forte di critica all'avventurismo di Khrushchev. Pur con qualche prudenza, in una riunione della direzione si pronunciano in tal senso, oltre allo stesso Palmiro Togliatti, Mario Licata, Armando Cossutta ed un giovane Enrico Berlinguer. Ci sono poi altre cose divertenti, interessanti in questo capitolo, in questo articolo, perdonatemi, dico capitolo perché l'articolo in effetti è molto lungo, saranno, non so, 8.000 battute. Dicevo, ci sono alcune cose divertenti che vi segnalo e vi invito a leggere in questo articolo di Paolo Mieli, per esempio le reazioni, tentativo di arginare la situazione fatta da Giorgio La Pira, appunto all'epoca sindaco di Firenze, lo stesso poi Giovanni XXIII a un certo punto definisce La Pira così buono e retto, ma così poeta e così fuori dalla realtà, per il quale per l'appunto si mobilita La Pira, si mobilita la sua Firenze, arrivano commenti, comunicati di lavoratori della città di Firenze, per esempio i dipendenti della valigeria Leone si sono riuniti in assemblea, e poi il gruppo Facchini del mercato ortofrutticolo, anche questo si mobilita contro la crisi missile di Cuba. Quindi il racconto anche di una parte della cosiddetta all'epoca società civile, no, si dice dopo società civile, insomma quella che noi adesso chiameremmo società civile, che si mobilitava in maniera così poetica, guidata da Giorgio La Pira, sindaco di Firenze. Ecco, questa è la conclusione di questo articolo, ma insomma ve lo segnalo, è molto interessante, si legge oggi sul Corriere della Sera. Thank you. 9:12 minuti e 44 secondi, stiamo ascoltando tutta la dolcezza del meraviglioso piano di Helmut Hoppe con questo brano Liza, un brano del 61 che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali qui da pagina 3. Noi la continuiamo a nostra rassegna stampa, lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso volo d'uccello su quello che troviamo di culturale oggi sui quotidiani. Vi segnalo, sempre per rimanere in tema con l'articolo di Paolo Mieni, oggi sulla stampa, pagina 32, un articolo di Massimiliano Panarari dedicato innanzitutto a una notizia, all'approfondimento della figura coinvolta purtroppo in questa notizia, anche se insomma si parla di una morte, ma è morto a 97 anni. Un importante giurista, scienziato politico francese, cioè Maurice Duverger. Duverger, il professore della Quinta Repubblica, è morto a 97 anni, il giurista e scienziato politico francese che mise in luce le dinamiche dei partiti nel dopoguerra, firma storica di Le Monde, e poi fra l'altro anche deputato europeo per il PCI. È interessante la figura di Duverger per tantissimi motivi, ed è interessante ed emblematica, ovviamente problematica, decisamente problematica anche per l'elemento biografico, scrive Massimiliano Panarari sulla stampa. Duverger ha attraversato anche le contraddizioni del secolo breve e la drammatica stagione di Vichy. Periodicamente, infatti, sono riemerse le polemiche sul suo passato di militante di formazioni antiparlamentari e populiste e l'accusa di antisemitismo per un suo commentario neutrale della legislazione discriminatoria in materia di impiego pubblico del regime collaborazionista. Quindi da questo rapporto con Vichy fino a, appunto, a diventare deputato europeo per il PCI, la sua ricerca, leggo sempre nell'articolo di Massimiliano Panarari sulla stampa, la sua ricerca di strade per rendere più efficienti le istituzioni lo porterà a diventare un protagonista del dibattito internazionale sulle riforme e una figura di spicco del pensiero politico progressista europeo, incrociando anche a più riprese il suo cammino con l'Italia. Appunto, dal suo schierarsi in prima persona con i promotori del referendum dei primi anni 90 all'elezione all'Europarlamento per le liste del PCI nel 1989. Ma insomma, l'articolo è il ritratto che ne fa Massimiliano Panarari oggi sulla stampa, è pieno, ricco di elementi e di notizie. Vi segnalo invece una storia struggente che possiamo leggere oggi nell'apertura delle pagine culturali di Avvenire, scritta da Miloš Dolceal, che insomma è in realtà un giornalista, autore di un libro, Come se dovessimo morire oggi, la biografia di un prete, Josef Tufar, sacerdote torturato, ucciso dalla polizia segreta cecoslovacca nel carcere di Valdice. Fra l'altro questa è una storia interessante e struggente, dicevo. Don Tufar aveva fatto il contadino fino a 26 anni obbedendo al padre, fu nominato parroco in una chiesa nel dicembre del 49 e fu protagonista di un supposto miracolo. Durante l'omelia di Natale la croce dell'altare fu vista muoversi. Dopo questo fatto Don Tufar venne arrestato per indurlo a confessare di essere stato l'organizzatore della messa in scena e morì in seguito alle botte subite. Fra l'altro poi anche la polizia gli fece girare un documentario, un filmetto in cui mostrava che aveva manomesso la croce per appunto creare meccanicamente questo presunto miracolo e poi morire al seguito delle torture. Appunto oggi Miloš Dolceal su Avvenire racconta la figura di Don Tufar. Invece vi segnalo sul Messaggero di oggi un articolo di Corrado Cone che invece ci parla di Montesquieu, perché l'editore Bompiani pubblica per 2689 pagine tutte le opere di Montesquieu, e Corrado Cone presenta questa edizione e ragiona sulla figura di Montesquieu. Montesquieu il liberale, e fin qui. Nell'opera Omnia in questi giorni di Liberia, il pensiero di un uomo che con Hobbes e Rousseau ci ha introdotti alla modernità. Aristocratico di nascita, credeva nella democrazia pur temendo la massa, anticipò il concetto poi sviluppato da Tocqueville di dispotismo della maggioranza. Insomma, vi segnalo questo articolo di Corrado Cone oggi sul Messaggero. Thank you. 9:18 in questo momento, il tempo è meraviglioso, farsi segnare il tempo dal pianoforte di Helmut Hoppe con questa Liza, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 Lettura, che prosegue, vabbè, insomma noi stiamo seguendo in queste settimane qui a Pagina 3 la sorte dell'editore Carocci. E anche i giornali lo stanno seguendo, lo stanno raccontando e prendono anche spunto da quando sta capitando l'editore Mulino e l'editore Carocci, lo prendono come esempio su un dibattito più ampio sulla situazione dell'editoria universitaria. Allora vi segnalo oggi su Repubblica due pagine di Stefania Parmeggiani proprio dedicate a una mini inchiesta sulla situazione difficile dell'editoria universitaria. Se scompare l'editoria universitaria, la crisi di Carocci e del Mulino mostra il declino di un mercato che sembrava garantito. Ecco come pirateria, web e calo degli studenti hanno creato la tempesta perfetta. Carocci e il Mulino sono le prime vittime della tempesta perfetta che si sta abbattendo sull'editoria universitaria. La cura di Magrante, a cui il gruppo Edifin ha deciso di sottoporre il marchio romano, e la nascita tra i mugnai di una nuova società controllata in cui far confluire la parte redazionale sono le crepe più vistose di un mondo che sembrava immutabile. Ecco, a proposito di questo, ma vi segnalo davvero questa inchiesta di Stefania Parmeggiani perché è piena di dati, di elementi interessanti e si riflette anche proprio numericamente sulla crisi dell'editoria universitaria. Vi segnalo sul Manifesto di oggi, a pagina 11, un intervento di Enrico Terrinoni proprio sulla situazione, un corsivo di Enrico Terrinoni proprio sulla situazione di Carocci. Ora, Enrico Terrinoni è un importantissimo studioso italiano di Joyce, insieme a Fabio Pedone sta meritoriamente traducendo l'opera più bella, Finnegan's Wake, ha tradotto Ulisse, insomma, su questo è il suo lavoro, ma decide di intervenire sulla questione del Mulino e di Carocci. Inizia così, siamo sul Manifesto a pagina 11, inaugurando gli Stati Generali della Cultura nel novembre del 2012, l'allora presidente dell'Enciclopedia Treccani e socio dell'Associazione Il Mulino, Giuliano Amato, avvertiva: la cultura è di tutti e rappresenta il tesoro più prezioso del nostro paese. E poi cita tra gli altri ancora Enrico Terrinoni, in questa specie proprio di inizio in cui pone la farina all'interno del mulino, per l'appunto la farina di cosa dovrebbe essere la cultura, cita Raymond Williams, sociologo della cultura, che insomma preferiva riferire le proprie attenzioni non tanto alla cultura in sé quanto all'industria culturale. Poi cita ancora Romano Prodi, che è ex socio illustre fra l'altro del Mulino, che durante le celebrazioni bolognesi per il 60° della casa editrice dedicava le sue prolusioni allo storico socio fondatore Luigi Pedrazzi, dichiarando: forse nessuna istituzione come il Mulino ha contribuito allo sviluppo della cultura italiana, soprattutto all'apertura della nostra cultura al mondo dopo la lunga chiusura del periodo fascista della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, scrive Enrico Terrinoni, tutto vero. Per 60 anni un mulino bolognese ha fornito non pane ma cultura, un mulino tanto amato e prode da riuscire a espandersi e uscire dai portici di Mamma Bologna per raggiungere persino la capitale e inglobarne uno dei più rappresentativi editori, cioè Carocci. Oggi quello stesso mulino sceglie di macinare sine grano salis anche la casa consorella, le cui ruote idrauliche, ci si dice, non girano più. Più della metà dei dipendenti a casa, non per Natale, ma subito dopo, dal 12 gennaio. Quindi il paradosso su quello che sta capitando al mulino dinanzi rispetto invece alle idee e alle, come dire, alle programmaticità culturali espresse in questi anni. Quindi anche lì c'è una distanza, no? tra il dire e il fare. Tanto per citare una famosa canzone. Detto questo, però, proviamo a alzare per un attimo lo sguardo alle stelle, le stelle di Natale di Radio 3. Ascoltiamo la storia che ci racconta Stefano Giovanardi, astronomo del Planetario e Museo Astronomico di Roma. In alto agli occhi.
Stelle di Natale.
Lo sguardo più lontano nel cosmo. Per tutto il periodo natalizio, in prima serata compare al vertice del cielo, lo zenith, la costellazione di Andromeda, tra il grande quadrato di Pegaso e la W di Cassiopea. A metà strada fra quest'ultima e Mirach, la stella centrale di Andromeda, si trova una debole macchiolina di luce, dall'aspetto diffuso, lievemente affusolato. È tutto ciò che il nostro occhio riesce a vedere della grande galassia di Andromeda, una vera sfida per la nostra capacità di osservazione, ma vale la pena coglierla, anche se sarà necessario spostarsi lontano dalle città, illuminate a festa. Quella pallida luce è prodotta da 200 miliardi di stelle messe insieme. E se 200 miliardi di stelle fanno così poca luce in cielo, è perché sono lontanissime. La galassia di Andromeda dista infatti 2 milioni e 200 mila anni luce da noi, ed è il corpo celeste più lontano nell'universo che possiamo vedere a occhio nudo. A pensarci bene, lo sguardo che lanciamo con difficoltà verso la galassia di Andromeda è il nostro sguardo più lontano nel cosmo, e incontra una luce antichissima che ha viaggiato per 2 milioni e 200 mila anni prima di arrivare questa notte nelle nostre pupille. Tant'è vero che noi vediamo la galassia di Andromeda com'era 2 milioni e 200 mila anni fa, risalendo a un passato così remoto che a quel tempo sulla Terra si agitavano ancora i primi ominidi. Non è quindi sbagliato dire che quando il nostro sguardo si innalza fino alla galassia di Andromeda, sta abbracciando in un solo colpo d'occhio l'intera storia dell'evoluzione umana. Sono Stefano Giovanardi, astronomo. Buone feste a tutti.
Ecco, Radio 3 alza gli occhi al cielo e racconta in questa settimana di Natale le stelle. Fra l'altro, se andate sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, potete trovare già da lì, subito, anche quelle che ascolteremo domenica 28, già lì, immediatamente, tutte le stelle di Natale. Potete scaricarle, fare il vostro podcast e avere questa specie di planetario radiofonico, riempire di racconti e di parole quello che insomma la volta celeste, ciò che sta in alto. Insomma, questo è il consiglio. Fra l'altro io ne approfitto sempre per ricordare il sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, anche la possibilità, se andate sul sito, di scaricarvi il podcast delle puntate di Pagina 3. Quindi potete ascoltare la rassegna stampa delle pagine culturali quando meglio credete, anche dividerla in frammenti, o averla tutta intera, avere la panoramica, oppure avere l'articolo di apertura, in questo caso il pezzo interessante di Paolo Mieli, eccetera. Insomma, potete costruirvi il palinsesto di Pagina 3 come meglio credete. Intanto io però voglio continuare la rassegna stampa. Prima devo comunicare anche il tema di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà, perché nel suo addio al CSM il presidente Napolitano è tornato sul protagonismo dei pubblici ministeri, talvolta promotori di iniziative di dubbia sostenibilità. Quindi la città di Tutta la città ne parla, alle 10, ragionerà sul rapporto difficile tra magistratura e politica, così con Pietro Del Soldà alle 10. Continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali. Saluto Guido Zaccanini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Allora, che ha un meraviglioso cardigan rosso, lo dico, dove al posto dei bottoni ci sono dei meravigliosi. Non lo dico, perché mi si imbarazza, insomma, una delle ossessioni di Guido.
Ne abbiamo parlato ieri.
Ne abbiamo parlato cose. Così, se scaricate il podcast potrete capire cosa è successo, eccetera. Oppure c'è anche una webcam. Invito la regia, andate sul sito, insomma, di Radio 3 per vedere in diretta e guardate cosa sono i bottoni del cardigan di Guido Zaccanini.
Dicevamo
su Corriere della Sera, pagina 47, vi segnalo un intervento di Paolo Di Stefano, e qui Guido ho bisogno del tuo aiuto, perché Paolo Di Stefano parla dell'ultimo libro di Giovanna Zucconi, La sua voce un profumo, in cui Giovanna Zucconi ha radunato i profumi nella letteratura, cioè tutti i momenti in cui la letteratura discute di profumi. Ci sono alcune cose interessanti, il puzzo dei morti di peste raccontato da Boccaccio per l'appunto, in cui poi arriviamo fino a Caproni, la scia di Cipra che non finiva, che era appunto il profumo lasciato nel buio da Nina, la madre di Giorgio Caproni. Poi dimmi che naso hai e ti dirò che poeta sei. Baudelaire ha narici sensibilissime, parlando delle fleur du mal. Sartre conclude che l'odore emanato da un corpo è la sua più segreta sostanza, insomma la sua natura. Ma poi anche per le canzoni che a volte profumano, per esempio per Paolo Conte il buio sa di fieno e di lontano, l'aroma del caffè è complesso e la ballerina di Bughi emana una flore di coloniali nei fumi al mentole. Immagine meravigliosa. Dentro la stanza dell'amante di Marguerite Duras fa filtrare dalle persiane odori di zucchero caramellato. Vabbè, questo mi sembra meno affascinante. Poi c'è in Zazie nel metrò di Queneau, si apre proprio l'incipit, ma chi fa sta puzza? Che è la meravigliosa Zazie che sta per entrare nella metropolitana, che vorrebbe entrare nella metropolitana. No, era forse su un autobus, se non ricordo bene, che andava a trovare lo zio, perché nel metrò non ci andrà mai. Ecco. Ma insomma, è interessante questo articolo di Paolo Di Stefano, perché metti i profumi all'interno della letteratura. Allora io chiedo a Guido Zaccanini, ma nella musica Si ascoltano profumi? Facciamo questa sinestesia.
Allora, possiamo dire una cosa. A volte in maniera congrua, a volte in maniera incongrua. C'è una reclame, non si diceva una volta reclame, pubblicità, c'è pubblicità di un profumo che non possiamo nominare, ma certo. Diciamo che è il contrario di altruista e si vede sulla facciata, sulla facciata di un palazzo, si apre una finestra e c'è una donna che dice non altruista e un'altra che dice non altruista, eccetera, eccetera. La cosa divertente è che la colonna sonora di questo profumo è la musica che scrisse Prokofiev per Romeo e Giulietta. Ora, non altruista, per Romeo e Giulietta non va bene, no?
Certo.
Oh. Poi ho studiato, perché Florinda Fiamma mi ha avvertito in tempo. Daniel Wesson e Donald Wilson sono due scienziati, hanno studiato e hanno verificato che alcune cellule cerebrali reagiscono allo stesso modo in presenza di profumi o in presenza di suoni, e hanno tratto queste conclusioni. Sì. Note floreali uguali Chopin, profumi caldi uguale flamenco, bouquet speziati uguale disco dance. Però, per parlare seriamente, forse...
Quindi uno, anziché indossare un profumo, indossa una musica.
Esattamente.
Oggi indosso Chopin.
Ah, molto bello.
Molto bello, molto elegante.
Però c'è un pezzo...
Ode Chopin.
Ode Chopin, no, no, Ode Chopin, no. Dico, c'è un pezzo bellissimo che è di Debussy, sì. Le parfums tournent dans l'air du soir, cioè i profumi che girano nell'aria della sera. Però posso approfittare, sì, di questo piccolo spazio per dire che ci sono ancora 24 ore per votare al referendum abrogativo di Edoardo Camurri, e ho saputo che in un altro paese europeo c'è un altro referendum di segno opposto, quindi domani daremo i risultati di questi referendum.
E io forse scapperò in esilio.
Questa è la speranza di alcuni e il timore di altri.
Il timore di altri, vabbè, insomma, staremo a vedere. Detto questo, Guido, anticipazioni della puntata di oggi, tu hai il primo momento.
Abbiamo una stella di Natale che si chiama Renée Fleming, una grande cantante americana, e poi una stella del pianoforte, Boris Petrushansky.
Non lo conosco.
Chi se ne importa?
Ascolteremo. No, però ho fatto un'app perché penso, però in realtà non lo conosco. Va benissimo, primo movimento. E questa mattina insieme a Marco Cristilli alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, i bottoni del cardigan di Guido Zaccanini e Gianfranco Rossi, curatore del programma, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Vi diamo appuntamento
domani alle 9 con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3.
Come sempre, grazie.